श्री गुरु श्रीयुता पदकमलम् श्री गुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललिता श्रीशाखान्वितां हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा।
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo giunti, nella quinta parte, al capitolo intitolato La terra è tua.
Sì.
Dina Dayadri racconta. Nei luoghi santi gli indiani perseguitavano sempre Prabhupada con le richieste di denaro. Presumevano che i suoi discepoli, che erano americani, fossero ricchi e volevano il denaro. Prabhupada dava loro qualcosa, ma non appena alcuni avevano ricevuto qualche moneta, ne accorrevano altri che si affollavano intorno a lui impedendogli di proseguire. In alcuni templi essi non ci permettevano di entrare. Poi Prabhupada condusse il suo gruppo di discepoli in una località accanto alla Yamuna, dove Krishna aveva mostrato a sua madre tutti gli universi all'interno della sua bocca. Toccando l'acqua, Prabhupada disse: «È troppo fredda per un vecchio come me, ma voi fate il bagno. Io mi verserò un po' d'acqua sulla testa». Diresse le donne verso un luogo un po' discosto affinché potessero nuotare, dove si bagnavano le donne indiane, e gli uomini si tuffarono e cominciarono a nuotare. Si divertivano nell'acqua, mentre Prabhupada restava sulle sponde osservando. All'improvviso Prabhupada indossò un gamcha, si avvicinò alla riva del fiume, si spruzzò un po' d'acqua sulla testa e poi si immerse nell'acqua fino alle ginocchia. I devoti si beavano nel vedere che si era immerso nell'acqua e cominciava a bagnarsi e a spruzzarsi con loro nella Yamuna. Srila Prabhupada decise che sarebbe rimasto nel suo appartamento nella casa di Mr. Sharaf, mentre il suo vecchio amico, Itsaram Sharma, guidava i devoti nella visita ai famosi templi di Vrindavana. Prabhupada invece si fece un dovere di andare con i suoi discepoli a visitare il tempio di Radha Damodara, dove era vissuto per alcuni anni e dove aveva scritto lo Srimad Bhagavatam e il Back to Godhead, prima di partire per l'America nel 1965. Al tempio di Radha Damodara, Prabhupada parlò ai devoti dei suoi progetti di un tempio dell'ISKCON a Vrindavana e suggerì al pujari del tempio di Radha Damodara l'idea che l'ISKCON avrebbe potuto usare proprio quel tempio. «Allestiremo nel migliore dei modi tutto il tempio», disse Prabhupada, «e faremo un trono d'argento per le divinità. Dalle 50 alle 100 persone prenderanno il prasada qui. Sarebbe eccezionale. Se vuoi possiamo farlo». Altrimenti apriremo il nostro tempio in un altro luogo. Siamo pronti a spendere del denaro. Se ce ne offre la possibilità, spenderemo il denaro qui. Vogliamo fare un grande festival a Vrindavana, perché questo è il luogo di Jiva Goswami. Rupa Goswami e Jiva Goswami si sedevano qui. Abbiamo letteratura, abbiamo libri. Tutti si stanno associando con noi in ogni parte del mondo. Yamuna Devidasi racconta. Molto spesso Sua Divina Grazia ci spiegava che avrebbe voluto mantenere le sue stanze del Radha Damodara nel modo migliore. Era entusiasta del suo appartamento là. Una sera durante la sua permanenza a Saraf Bhavan, si accordò per poter rimanere nelle sue stanze al tempio di Radha Damodara per 24 ore. Quell'avvenimento fu molto eccitante per tutti noi, tanto che non vedevamo l'ora che il momento arrivasse. Scelse 3 o 4 uomini per accompagnarlo a trascorrere là la notte al tempio di Radha Damodara. Sharaf Bhavan non era molto distante dal Sevakunja, dove si trova il tempio di Radha Damodara. Durante le prime ore del mattino passeggiavo per le strade di Vrindavana e arrivai al tempio di Radha Damodara. All'interno della stanza da letto di Srila Prabhupada potevo vedere la luce che filtrava attraverso le finestre di pietra rossa munite di graticcio e le imposte di legno. Lui passeggiava avanti e indietro recitando. Improvvisamente, con mia grande sorpresa, le imposte di legno si aprirono e un raggio di luce riempì il piccolo angolo del cortile. Prabhupada era in piedi nella sua stanza, sotto la luce di una lampadina nuda. Quando mi vide domandò: «Come sei venuta qui?» Risposi che avevo camminato. «Oh», disse, «questo non va bene, c'è pericolo sulla strada, ci sono tanti cani selvaggi e ci sono anche briganti. In questo quartiere un uomo ucciderà anche per una lota, un piccolo contenitore d'acqua». Così, se da un canto vi era il rimprovero di Prabhupada, dall'altro egli appariva compiaciuto. «Così stai cantando sul japa?» Allora egli aggiunse: «Questo è molto bello, allora va al Samadhi di Rupa Goswami e canta là». Intorno alle 4 altri pellegrini avevano cominciato a entrare per assistere al programma dell'arti di mattutino. Prabhupada uscì per venire nel luogo in cui io stavo cantando sul japa e disse che quell'angolo del tempio di Radha Damodara era simile al mozzo della ruota del mondo spirituale, era il centro. Chiese che le sue stanze fossero sempre ben mantenute e fossero pulite giornalmente. Radhanatha racconta: «Avevo avuto soltanto un breve incontro con Srila Prabhupada a Bombay e poi ero andato da solo a vivere a Vrindavana. Ero vissuto là per circa 6 mesi con la gente del luogo e fu lì che mi attaccai veramente alla coscienza di Krishna. Avevo l'abitudine di stare sulle rive del fiume insieme a tutti i Babaji. Una vita molto semplice. Sapevo che era stato grazie al contatto iniziale con Prabhupada che il seme era stato gettato. Un giorno un grosso autobus pieno di devoti americani che facevano un kirtan si spinse fin dentro Vrindavana e io pensai: eccoli qui di nuovo. La prima domanda che feci fu: sta arrivando Prabhupada? Risposero di sì, che Prabhupada era là e avrebbe parlato il giorno dopo. Ero già stato attratto da molti guru a Vrindavana, con fratelli di Prabhupada e anche devoti di altre sampradaya, ma il mattino arrivai per la lezione sul Bhagavatam e ascoltai Prabhupada che cantava Jai Radha Madhava. Mi sedetti e ascoltai. Non avevo mai visto nessuno dotato di tale quantità di amore per Krishna. Tutte le persone che avevo incontrato prima diventarono insignificanti quando udii Prabhupada che cantava Jai Radha Madhava. Era così serio e grave, e la qualità della sua devozione era così intensa. Non riuscivo a crederci. Egli rivolse lo sguardo su di me ogni tanto, una specie di cenno perché capissero che si era ricordato di me dal tempo di Bombay. Parlò e fece una glorificazione perfetta di Vrindavana. Spiegò che Vrindavana era meravigliosa, che la sua atmosfera era spirituale. Poi aggiunse che i devoti avrebbero dovuto avvantaggiarsi di quell'atmosfera. Da quel giorno cominciai a pensare: questo è il mio Guru Maharaj, proprio per il modo in cui aveva parlato. La sua lezione era stata così precisa e inclusiva da racchiudere ogni altra filosofia e ogni altro maestro che avessi fino ad allora ascoltato. Potevo anche capire che l'esempio di Prabhupada era puro e che i suoi discepoli avevano abbandonato veramente la vita colpevole. Andavo ai darshan ogni giorno, benché stessi ancora vivendo sulle rive della Yamuna. tutta la gente di Vrindavana glorificava Prabhupada. Erano così orgogliosi di lui, perché tutti gli abitanti di Vrindavana sono attaccati a Vrindavana. Amano Krishna e amano Vrindavana, perché Vrindavana è il luogo in cui Krishna vive. Questo è il loro stato d'animo, adorano la terra di Vrindavana. Mi dicevano che apprezzavano molto Prabhupada. La maggior parte di loro lo chiamavano Swami Bhaktivedanta. Egli è il più grande santo, dicevano, perché sta portando Vrindavana in tutto il mondo, sta rendendo famose le glorie di Vrindavana in tutto il mondo. In seguito, un giorno, Prabhupada e i suoi discepoli si recarono in un ashram a Ramarreti. Arrivai là tardi, proprio mentre Prabhupada se ne stava andando. Stava percorrendo gli ultimi metri del tragitto per raggiungere il suo taxi e molti vrijabhasi gli offrivano i loro dandavat, completi, sulla strada. Io mi sentivo del tutto insignificante, uno tra la folla, e quando Prabhupada mi si avvicinò, anch'io gli offrii i miei omaggi completi. Quando sollevai la testa per rialzarmi, vidi invece i piedi di Prabhupada proprio di fronte a me e pensai: «Oh mio Dio, Prabhupada è in piedi proprio qui!» Lentamente sollevai lo sguardo su di lui e Prabhupada stava proprio guardando me. Mi guardò negli occhi per un paio di secondi e disse: «Quanto tempo sei stato qui a Vrindavana?» Io risposi: «Circa 6 mesi, Srila Prabhupada». Mi guardò di nuovo con molta serietà e insieme con compassione, fissandomi negli occhi in modo inquisitivo. Annuì con il capo e aggiunse: «Ti piace qui?» Io risposi: «Questo è il luogo più bello che ho mai visto nella vita». Allora all'improvviso la sua espressione seria si aprì nel più bel sorriso, i suoi occhi brillarono radiosi e mi fissò per circa 5 o 10 minuti. Mi sembrò realmente un tempo molto lungo. Non potevo credere alla misericordia che mi si stava dando. Poi replicò: «È molto bello quello che dici», e si allontanò. Questo fu un momento speciale per me. Infatti la maggior parte dei devoti mi consideravano in Maya perché me ne stavo a Vrindavana ed ero piuttosto attaccato al mio programma di Vrindavana. Sentivo che i devoti non mi capivano e io mi sentivo turbato pensando che non apprezzassero l'atmosfera di Vrindavana. Ma le parole di Prabhupada alleviarono tutta la mia ansia per ciò che si riferiva al movimento Hare Krishna. Questo fu il contatto personale più speciale. Non era ciò che Prabhupada aveva detto, ma la sua personale e trascendentale preoccupazione per me. Così frequentai ogni giorno le sue lezioni e i suoi darshan. Non vi furono più dubbi nella mia mente. Mi convinse su ogni aspetto della coscienza di Krishna. Quando Prabhupada partì, i devoti mi dissero che avrei dovuto unirmi a loro nel Parikrama dell'India e mi dissero che Prabhupada mi aveva personalmente invitato a venire. Io apprezzavo in modo incredibile la misericordia di Prabhupada, ma nello stesso tempo ero molto attaccato a Vrindavana. Dissi loro che mi accontentavo di restare e se fossero tornati avrei servito Prabhupada là. Non volevo lasciare Vrindavana. Poco dopo questo avvenimento mi accorsi che il mio visto era scaduto e dovetti lasciare il paese. Tuttavia, prima di lasciare Vrindavana, la gente del luogo e soprattutto i Babaji mi dissero che Swami Prabhupada aveva aperto la comunità di New Vrindavana in Occidente. Essi dissero: «Se devi lasciare Vrindavana, potresti andare a New Vrindavana. Così, qualunque decisione tu prenda, non lascerai Vrindavana. Nuova Vrindavana e vecchia Vrindavana si equivalgono, perché Swami Bhaktivedanta ha creato Vrindavana in Occidente». Dicevano ciò con molto orgoglio e io partì per New Vrindavana. Prabhupada addestrò i suoi discepoli secondo l'etichetta della vita di Vrindavana Dham. Nel Santo Dham diceva: Se uno dei miei discepoli beve da un boccale in modo scorretto e lo contamina, tutti noteranno l'accaduto. Non fatevi criticare per questa mancanza di pulizia, e io sarò criticato. È dovere del discepolo seguire rigidamente queste abitudini e regole tradizionali. Sto impegnandomi con tanta energia in questa parte dell'India perché voglio insegnarvi come si vive qui. Prabhupada scrisse ai suoi discepoli in Occidente del suo viaggio pieno di successo a Vrindavana. Attualmente sto vivendo a Vrindavana con un seguito di 40 devoti e ci dedichiamo al parikrama giornaliero dei luoghi santi. Torneremo a Delhi domani in carrozza. I funzionari residenti di Vrindavana ci hanno accolto molto bene e sono assolutamente stupefatti. Sono stupefatti di vedere il nostro gruppo di Sankirtan che canta in gran giubilo passando nelle vie della città. Il sindaco ha proclamato pubblicamente che ho compiuto un'impresa meravigliosa e in pratica realizzano che prima del mio arrivo in Occidente nessuno conosceva Vrindavana. Ora centinaia di visitatori e hippie del vostro paese vengono qui per vedere il luogo di Krishna. I devoti di Vrindavan hanno capito che Vrindavan oggi è famosa nel mondo grazie alla mia opera di predica e per questa ragione apprezzano molto lo Swamiji di casa loro. Delhi, 1 dicembre 1971. Dopo il suo arrivo ritorno a Delhi con i 40 discepoli che lo avevano accompagnato a Vrindavana, Prabhupada si fermò al Birla Mandir. Gli ospiti misero a disposizione una piccola casa riservata a invitati speciali sulla parte retrostante dei giardini compositi. Nel frattempo l'agitazione politica continuava a turbare la pace della capitale e la minaccia di una guerra totale tra India e Pakistan aumentò. Anche la pacifica Vrindavana ne fu disturbata, data la sua posizione a solo 90 miglia da Delhi e a 34 miglia da Agra, con le sue ampie installazioni militari. Una sera, quando Prabhupada risiedeva a Sarav Bhavan, le autorità locali avevano ordinato l'oscuramento. Srila Prabhupada e i suoi devoti erano rimasti confinati nei loro appartamenti. L'elettricità non funzionava e tutti avevano coperto le finestre con coperte in modo che anche la luce delle candele non si intravedesse. Tuttavia, nonostante l'agitazione politica e la minaccia di guerra, Prabhupada era venuto a Delhi per predicare. Dopo 2 giorni di permanenza in città, aveva visitato l'ambasciatore americano in India, Kenneth Canty, all'ambasciata americana. Srila Prabhupada spiegò a Mr. Keating l'essenza della filosofia della coscienza di Krishna, la distinzione tra il corpo materiale e il sé, ossia l'anima, l'essere che vive all'interno del corpo. Lei indossa questo abito a strisce, disse Prabhupada a Mr. Keating, ma io non posso rivolgermi a lei chiamandolo Mr. Abito a strisce. Eppure in realtà noi ci rivolgiamo alle persone in modo simile a questo. Noi ci identifichiamo con questo corpo. E spiegò la trasmigrazione dell'anima attraverso le 8.400.000 specie di vita. Questo argomento è molto interessante, commentò Mr. Keaton. Io credo nella trasmigrazione dell'anima. È un fatto, disse Prabhupada. Proprio come un bambino trasmigra da un corpo a un altro, e indicò Sarasvati, similmente quando abbandono questo corpo trasmigro in un altro corpo. Questa è scienza. Io vedo che i ragazzi e le ragazze americani si trasformano in hippie, per quanto siano nati in famiglie ricche e rispettabili. Sebbene abbiate provveduto a tante grandi università, essi si sentono frustrati, non sono soddisfatti di vivere nell'opulenza materiale. Perciò la condizione presente della società umana è pericolosa. Infatti tutti si sentono insoddisfatti e confusi. Ha molti indiani che la seguono oltre agli stranieri? Si informò Mr. Katie. Sì, per quanto riguarda gli indiani, essi considerano Krishna Dio, la persona suprema. Bene, aggiunse Mr. Katie. Sono stato colpito dalla sincerità di questi giovani americani. Tutti, disse Prabhupada, appena comprendono la scienza della coscienza di Krishna, l'accettano immediatamente. Quando Swami Rajanandaji era qui, disse Mr. Keating, gli chiesi la definizione di Dio, egli riflette un minuto e disse: «Bene, direi che Dio è il filo che lega una buona persona a un'altra». Pensai che questa era una definizione molto interessante. «Questo è affermato nella Bhagavad Gita», disse Prabhupada. «Tu hai una collana di perline infilate su un filo, e queste perline riposano su quel filo. Tutti riposano in Dio. Non soltanto gli uomini buoni, la definizione data da Vedanta Sutra è perfetta. Jamma Diya Zyayata, Dio è l'origine e la fonte di ogni cosa. Che ne dice?» «Mi ha colpito», rispose Mr. Keating. Un'altra definizione di Dio, Prabhupada continuò, è che egli è supremamente attraente. Tutti hanno, in qualche misura, aspetti attraenti di opulenza, di forza, di fama, di bellezza, di rinuncia o di saggezza. Lei è un ambasciatore, un rappresentante del suo paese, perciò lei è attraente. Talvolta qualcuno viene da me e vuole vedermi. Così tutti hanno qualche genere di attrattiva, ma il termine Dio significa possesso completo di tutte le attrattive. Dopo un po' di tempo l'ambasciatore Keating si scusò perché aveva un altro appuntamento. «Sono l'ambasciatore e devo muovermi tra il sublime e il mondano. Apprezzo veramente la sua visita». Srila Prabhupada: «Sto venendo anch'io a toccare un punto di visita mondano. Prossimamente tornerò in America e desidero vedere il presidente. Posso scrivere una lettera?» si offrì Mr. Keating. «Sarò lieto di aiutarla». Prabhupada sorrise. «Lei è sempre occupato ad aiutare il mondo intero, in modo che la pace possa arrivare agli uomini, possano essere felici. Ma invece di essere felici, happy, la gente del suo paese sta diventando hippie. Ciò vuol dire che c'è un difetto, e qui c'è l'opportunità di rettificare quel difetto, la coscienza di Krishna. Così ci permette di fare qualcosa di tangibile, di scientifico, affinché la gente possa diventare felice». Quella sera Prabhupada parlò ai suoi discepoli di quell'incontro. «Sarete contenti di sapere che questa mattina ho incontrato qui a Delhi il vostro ambasciatore in India, Mr. Kenneth Keating. Egli rispetta molto il nostro movimento e ha promesso di aiutarmi a organizzare un incontro con il vostro presidente quando farò ritorno nel vostro paese, forse nella tarda primavera. Gli ho chiesto di aiutare questo movimento e ciò contribuirà a salvare il vostro paese da un grande pericolo, perché trasformerà gli hippie in happy. Vedremo ciò che avverrà». Il giorno dopo, mentre Prabhupada stava passeggiando per le vie di Delhi, chiese a un devoto di prendere un giornale da uno strillone che passava in bicicletta. Prabhupada lesse il titolo: «Dichiarata l'emergenza, 3 aeroplani nemici abbattuti». Un devoto lesse il giornale ad alta voce. Il Pakistan ha lanciato un attacco massiccio sul fronte occidentale, bombardando 7 campi di aviazione indiani e attraversando di forza la linea del cessate il fuoco nel Punjab. Il primo ministro, per radio a tarda notte, ha definito questo attacco una guerra su vasta scala lanciata dal Pakistan contro l'India. Più tardi, il presidente ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. L'emergenza nazionale aveva implicazioni internazionali, con l'America che tagliava i viveri all'India e sosteneva il Pakistan, la Cina che minacciava l'India e la Russia che sosteneva l'India. Questa guerra non sarà lunga, disse subito Srila Prabhupada. Sarà presto finita e il Pakistan sarà sconfitto. Più tardi quella sera, Indira Gandhi che parlava alla radio. Vi parlo in un momento di grande pericolo per il paese e per la popolazione. Oggi una guerra in Bangladesh è diventata guerra in India. Questo impone a me, al mio governo e alla popolazione indiana una grande responsabilità. Non abbiamo altra scelta che quella di mettere il nostro paese sul piede di guerra. Prabhupada non si allarmò. La guerra non era la sola spiacevole realtà. Nascita, morte, malattie, vecchiaia e tante altre sofferenze materiali erano inevitabili. Guerra o non guerra, tuttavia Prabhupada cominciò a seguire le notizie e spesso Shyama Sundara comprava per lui 3 o 4 giornali. Dopo alcuni giorni trascorso al Birla Mandir, Prabhupada e il suo gruppo si trasferirono a un Dharmashala nel distretto di Kamalanagar, nella vecchia Delhi. Là Prabhupada tenne quelle che in seguito i devoti definirono le lezioni dell'oscuramento. Mentre i giornali tinteggiati di nero e le coperte schermavano le finestre e mentre gli aerei da combattimento volavano sulla testa, Prabhupada al lume di candela parlava ai suoi discepoli. La tendenza a lottare è molto forte in questa età di Kali, disse, e la popolazione sta diventando così peccaminosa che tutti cercano di accumulare armamenti atomici per la completa distruzione dell'umanità. Talvolta Prabhupada chiedeva a un discepolo di parlare al gruppo di devoti. Non vi erano ospiti perché durante l'oscuramento nessuno poteva uscire sulle strade e spesso la polizia bussava alla porta per chiedere ai devoti di spegnere anche le candele. A causa della guerra in India, scrisse Prabhupada in una lettera, il nostro programma qui è stato ridotto e ogni sera c'è l'oscuramento. Non solo a Delhi, ma anche in altre parti dell'India, i suoi discepoli stavano incontrando difficoltà nei loro tentativi di predica. A Mayapur il governo aveva ordinato ai devoti di abbandonare la zona a causa della notevole vicinanza con il Bangladesh. Tuttavia, come Prabhupada aveva previsto, la guerra non durò a lungo. Il 17 dicembre Prabhupada lesse un titolo sull'India Express. Nyazi si arrende. Il Bangladesh è libero. L'India decide di un cessate il fuoco unilaterale in Occidente. Prabhupada era felice. Disse confidenzialmente ai devoti che la ragione della fine immediata della guerra era il massiccio Sankirtan Yagya del mese precedente nel Pandal. Sulla stessa pagina che annunciava la vittoria dell'India, tuttavia, Prabhupada lesse un altro titolo. Il primo ministro biasima gli USA per la guerra. Indira Gandhi biasimava il presidente Nixon per la guerra. I devoti americani erano in tensione mentre camminavano per la strada perché sentivano la sfiducia degli indiani e di giorno in giorno la propaganda sui giornali peggiorava la situazione. Ora in India c'è una grande propaganda contro l'America, scrisse Prabhupada, causata dalla presa di posizione contro l'India e della guerra con il Pakistan. Delhi era la sede di una grande agitazione politica e Prabhupada decise di trasferire i devoti che si trovavano con lui. benché i suoi discepoli fossero pacifici e ben lontani dall'attività politica, ne inviò alcuni a Calcutta, mentre altri lo accompagnarono a Bombay. La politica internazionale non avrebbe fermato l'ondata imminente del movimento di Sri Chaitanya. Iniziamo ora la lettura del secondo capitolo della quinta parte della Srila Prabhupada Lilamrita, intitolato Nessuno ascolta un uomo povero. Dal 1965 al 1970 Srila Prabhupada si era dedicato quasi esclusivamente a stabilire la coscienza di Krishna in America. Secondo il suo piano, se gli americani fossero diventati coscienti di Krishna, il mondo intero li avrebbe seguiti. Sebbene la sua opera di predica alle persone di lingua inglese fosse cominciata in India, questi 60 anni di sforzi individuali l'avevano convinto che gli indiani erano troppo implicati nella politica, troppo ignoranti del loro patrimonio spirituale o troppo colpiti dalla povertà per accettare seriamente la coscienza di Krishna. Era stata questa la ragione del suo insuccesso. Negli Stati Uniti, tuttavia, il successo era arrivato. Era chiaro che l'America era il terreno migliore per trapiantare la coscienza di Krishna, eppure Prabhupada aveva trovato l'Occidente incolto e incivile. Se una traccia di civiltà è rimasta in qualche luogo, la troverete in India, la culla della cultura vedica originale, aveva detto. Con i suoi numerosi viaggi e impegni di predica, nel 1970 aveva ormai dimostrato che intendeva stabilire il movimento per la coscienza di Krishna non soltanto in America, ma in tutto il mondo, e soprattutto in India, pur ammettendo che la predica in America e la predica in India erano ugualmente importanti. La predica negli Stati Uniti stava continuando senza la costante e diretta direzione di Srila Prabhupada. I suoi discepoli potevano continuare ciò che egli aveva cominciato. In India invece Prabhupada non poteva permettere ai suoi discepoli di dirigere l'ISKCON. Aveva visto spesso con quanta facilità gli indiani erano in grado di ingannare i suoi discepoli. Metà dell'opera compiuta dall'ISKCON in India era rovinata dal fatto che i suoi discepoli venivano ingannati, egli disse. Se si doveva organizzare un programma di Pandal, la conclusione era che esso sarebbe costato un prezzo di molte volte superiore a quello dovuto. Per svilupparsi bene in India, l'ISKCON aveva assoluto bisogno del controllo diretto di Prabhupada. Cominciando nel 1970 con un piccolo gruppo di discepoli americani, Prabhupada aveva viaggiato per tutta l'India come un sannyasi modello, aprendo nuovi orizzonti all'ISKCON. Ora voleva costruire grandi templi in India, tre in particolare, uno a Vrindavana, uno a Mayapur e uno a Bombay. Già nel 1967 aveva tentato di aprire un centro americano a Vrindavana per i suoi discepoli. Mayapur, il luogo di nascita di Sri Chaitanya Mahaprabhu, era particolarmente importante e l'importanza di Bombay era costituita dal fatto che questa città è la porta dell'India. Come per la maggior parte dei progetti di Prabhupada, anche questo non poteva essere capito dai suoi discepoli. perfino dai discepoli più vicini a lui, che non riuscivano a vedere l'obiettivo della sua visione. Prabhupada però sapeva che voleva e sapeva che tutto dipendeva da Krishna. Gradualmente, perciò, cominciò a manifestare i suoi piani. La costruzione dei templi, diceva, è secondaria alla pubblicazione e alla distribuzione. Ma la coscienza di Krishna deve correre su due linee parallele, come un treno corre su due binari. Un binario era il Bhagavat Marga e l'altro il Pancharatri che vidi. Il Bhagavat Marga riguarda la filosofia della coscienza di Krishna, l'ascolto e il canto di ciò che si riferisce a Krishna e la diffusione del messaggio di Krishna. Il Pancharatri che vidi riguardava le regole per adorare le divinità nel tempio. Tra le due, il Bhagavat Marga era più importante. Benché le grandi anime liberate, come per esempio Haridas Thakur, potessero rimanere in perfetta coscienza di Krishna con il semplice canto costante del mantra Hare Krishna, Prabhupada sapeva che i suoi discepoli, per la loro natura irrequieta e le abitudini cattive del passato, avevano bisogno di purificarsi in modo particolare, adorando il Signore nel Tempio. Perciò una delle ragioni che lo inducevano a costruire templi in India si basava sulla necessità che i suoi discepoli si purificassero con un'adorazione molto elaborata della divinità. I templi comunque erano destinati anche alla predica. Nessuno ascolta un povero uomo, Prabhupada era solito dire, e per questa ragione voleva costruire bei palazzi al fine di attrarre le masse alla coscienza di Krishna. Desiderava attuare questo progetto soprattutto in India, dove per tradizione esiste tuttora l'adorazione nel tempio. I templi e l'adorazione erano secondari alla pubblicazione e alla distribuzione dei libri, ma non dovevano essere trascurati. Prabhupada si preparò a dare il via alla costruzione dei templi di Mayapur, di Vrindavana e di Bombay, con il massimo dell'attenzione richiesta. Bombay, novembre 1971. Per un anno i discepoli erano vissuti nel centro di Akashganga, due appartamenti al settimo piano di un edificio nel cuore di Bombay. Ma Prabhupada non era soddisfatto. Voleva del terreno a Bombay per costruire ed espandere. La sua determinazione era incrollabile. Aveva sostituito le passeggiate con lunghi percorsi in automobile per osservare le varie zone della città. Poiché molti membri a vita dell'ISKCON vivevano nel quartiere signorile di Malabar Hill, i discepoli pensarono che questo fosse un luogo adatto per costruirvi un tempio. In diverse occasioni Prabhupada aveva percorso in auto la zona di Malabar Hill e si era soffermato a osservare le diverse proprietà, prendendo in considerazione alcuni grandi edifici come possibili templi. Tuttavia, per una ragione o per l'altra, li ritenne tutti inaccettabili. Poi, in novembre, un cesto Mr. N offrì all'ISKCON in vendita 5 acri di terra a Juhu, praticamente sulla riva del mare arabico. Appena si trovò sul luogo, Prabhupada ricordò che alcuni anni prima l'aveva già visto e preso in considerazione. Nell'agosto del 1965, nelle settimane che avevano preceduto la sua partenza per l'America, Prabhupada aveva soggiornato alla Scindia Colony. La sera si recava alla casa del titolare della compagnia di navigazione Scindia, Mr. Sumati Murarji, che risiedeva a Juhu. Là egli leggeva e spiegava lo Srimad Bhagavatam a lei e ai suoi ospiti. Molte volte aveva attraversato la zona passando davanti a questa stessa proprietà e spesso aveva pensato che sarebbe stata un'ottima posizione per un ashram con un tempio di Radha e Krishna. Sebbene i suoi pensieri fossero concentrati sulla partenza dall'India, aveva comunque preso in considerazione il quartiere di Juhu. Ora egli era di nuovo a Juhu e stava considerando l'acquisto di quel medesimo terreno notato anni prima. Vide ciò come un segnale che veniva da Krishna. Il terreno era ricoperto di erbacce e cespugli e vi nascevano molte palme da cocco. Sulla parte retrostante della proprietà vi erano alcune costruzioni. Il terreno confinava con Juhu Road, una grossa arteria di traffico per Bombay, e a pochi passi c'era la vasta spiaggia che si apriva sul mare Arabico. Il posto era bello, tranquillo, ma non fuori mano. Sulla vicina spiaggia sorgevano alcuni alberghi di lusso e alcune imprese edili erano all'opera per estendere il numero degli alberghi e degli edifici residenziali. Camminando sulla spiaggia, Prabhupada si sentiva sempre più incline all'idea di acquistare il terreno. Molti benestanti avevano là le loro case per il fine settimana e la domenica migliaia di cittadini da Bombay si sarebbero riversati sulla spiaggia. Giornalmente centinaia di residenti a Juhu si recavano sulla spiaggia, lunga e ampia, per le loro passeggiate mattutine prima di recarsi al lavoro. Benché molta gente si riunisse e passeggiasse lì, la spiaggia era pulita. Tranquille onde e cieli aperti invitavano. Era un luogo ideale non solo per gli alberghi, ma per un centro cosciente di Krishna. Prabhupada voleva il terreno a Juhu e non cambiò idea finché i suoi discepoli insistettero per mostrargli le case di Malabar Hill. I suoi discepoli condividevano i suoi desideri, ma non era facile entusiasmarsi per una proprietà situata lontano dalla città e priva di costruzioni che potessero essere adibiti a tempio o ad alloggi. Mr. N, il proprietario del lotto di 5 acri, aveva chiesto un prezzo ragionevole e sembrava animato dai sentimenti di sincera amicizia. Eppure questi affari erano sempre rischiosi e in questo particolare caso Prabhupada notò che esistevano anche ragioni di sospetto. Attraverso il suo avvocato aveva saputo che in passato Mr. N aveva preso accordi con la ditta Sì per la vendita di quel medesimo terreno, ma più tardi aveva annullato il contratto e la ditta Sì lo aveva denunciato per la rottura degli accordi. Se il tribunale di Bombay avesse dato ragione alla ditta Sì, questa avrebbe ottenuto il terreno. Quando il segretario di Prabhupada si informò presso Mr. N circa questo impegno, questi gli assicurò che la ditta Sì non avrebbe mai vinto la causa, ma che in ogni caso l'ISKCON avrebbe potuto trattenere una parte dei versamenti fino alla risoluzione della pendenza con la ditta Sì. Mr. N era una persona molto nota a Bombay. Era stato sceriffo di quella città, una posizione onorifica nella polizia giudiziaria, ed era attualmente l'editore di uno dei giornali in lingua inglese a più larga tiratura di Bombay. Era ricco, con numerose proprietà a Juhu e a Bombay, ed era molto influente. Nessuno avrebbe voluto essere in disaccordo con lui. Comprare il terreno da lui, a Juhu, richiedeva un certo coraggio. Verso la fine di dicembre Prabhupada incontrò Mr. e Mrs. N in casa loro, nella colonia teosofica di Juhu. La casa di Mr. N era situata sulla spiaggia e fu così che la visita offrì a Prabhupada una nuova opportunità di apprezzare il valore e la bellezza di Juhu Beach, bordata di palme che si inchinavano verso il mare. anche per oggi terminiamo qui la lettura della Srila Prabhupada Lilamrita, dalla quinta parte, il secondo capitolo intitolato Nessuno ascolta, un povero uomo.
Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sadhana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadhaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanitam Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.
Bravo.